un Dio grande. Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo nel libro del profeta Ezechiele. Bambini possono andare comodamente, Dio vi benedica, grazie a quanti prendono cura per il culto per i bambini. Ezechiele capitolo 37, vi do subito una panoramica del profeta Ezechiele, che è il profeta in esilio per gli esiliati. Già da 120 anni circa il popolo di Israele non si trovava più in Palestina né a Gerusalemme, ma si trovava in Babilonia. Il re Nebuchadnezzar aveva già portati tanti di questi esiliati, al tempo in cui Dio chiama Ezechiele per essere un profeta, era anche un sacerdote. E qualcosa avviene in questa Babilonia che significa confusione. Per anni avevano chiesto a Dio di liberarlo, per anni avevano chiesto al Signore di cambiare la loro situazione, ma 100 e più anni erano trascorsi e Dio non aveva risposto alle loro preghiere. Però Dio desiderava parlare a loro e fargli sapere che Dio aveva un tempo prestabilito perché potesse liberare il popolo di Israele, anche se non lo fa in questa precisa occasione del capitolo 37. Ma qualcosa avviene. Avviene che Ezechiele inizia a parlare da parte di Dio a questi esiliati. Cosa pensate voi possa esistere nel cuore di circa 100.000 ebrei, giudei, che da anni si radunano segretamente o in famiglia e cercano di chiedere a Dio di liberarli? Una cosa è certa, avevano finalmente capito, e questo è il ritardo della mente di tanti cristiani, che le loro scelte, il loro contrariarsi alla volontà di Dio, li aveva portati questo particolare destino, così chiamato. Un destino che Dio non voleva, ma che purtroppo doveva applicare almeno per un tempo, quello di permettere al popolo di Dio di essere in cattività, cioè in schiavitù. Doveva pagare sovrattasse, doveva vivere lontano dalla nazione, non aveva tutte le libertà che tanti possono avere nella propria nazione e dovevano in qualche maniera essere quasi come degli schiavi. Avendo realizzato questo dopo tanti anni, avendo chiesto perdono anche a Dio, cosa fanno? Arrivano al punto di scoraggiarsi. Sapete cosa è lo scoraggiamento? È la mancanza di forze, è la mancanza di reagire alla situazione, è la mancanza di sentire il peso di quello che noi abbiamo finalmente realizzato. E lì, con lo scoraggiamento, si possono prendere due strade. Una strada è quella di continuare a sperare nel Signore, a dire: Signore, io non capisco, non comprendo, però so che Tu puoi gestire la mia vita che ho messo nelle Tue mani. E questa è la strada che ci porta, un po' come l'esempio di Davide: Signore, io ho sbagliato, però delle scelte che mi hai dato, e ci ha dato 3 scelte, se vi ricordate, lui ha scelto quella di cadere nelle mani di Dio. Sapete perché? Perché Davide era scaltro. E io voglio che tutti i cristiani siano scaltri. In questo senso: io so che il mio Dio, lui aveva già scritto, è il mio pastore, nulla mi mancherà. Ma in questo caso, lui sentendosi rimproverato dallo Spirito e dallo Spirito profetico, lui dice: è meglio cadere nelle mani di Dio. Quello che lui fa è sempre misericordioso, perché le sue grazie e le compassioni sue sono su di noi. Questo non è quello che esattamente il popolo di Israele fece a quel tempo. Il popolo di Israele ha scelto l'altra alternativa. Qual era questa alternativa? È la scelta che tanti altri oggigiorno fanno. E non parlo di persone non cristiane, toccherà forse alcuni di noi nella nostra vita, ma di persone cristiane che, avendo portato davanti a Dio la loro causa, riconoscendo il loro male, riconoscendo i loro peccati, riconoscendo i loro sbagli, qualcosa accade. Invece di soltanto scoraggiarsi e rimettersi nelle mani di Dio, colui che ridà la vita, hanno preso la strada della depressione. Lo scoraggiamento è la soglia per entrare nella via della depressione. Nella depressione è come se sei in un tunnel. Non sono un psicologo né un psichiatra, ma mi viene descritto in questa maniera. La depressione è quando una persona mentalmente entra in un tunnel e non vede più la luce, anche se è lì davanti ai propri occhi, anche se riesce a realizzare e a capire che da quello spiraglio di luce si vedono certe cose, li tocca, li vede, li commenta, li apprezza, ma ancora continua a dichiarare che è in una depressione. E il popolo di Israele entra in una depressione. Questa depressione ad un certo punto diventa un lamento. Un lamento. E questo è quello che a volte accade nella vita di tanti o di alcuni cristiani oggi. C'è un tempo di gioia, c'è un tempo di lode, di comunione con Dio, poi a certi tratti ci sono delle prove, prove dovute a sbagli, prove dovute anche a sbagli di altri che influiscono sulla nostra vita, non necessariamente i nostri sbagli. Vi erano giovani che erano nati in Babilonia, ma che non avevano peccato contro Dio, non avevano fatto nulla di male, eppure si ritrovavano a pagare in qualche maniera le colpe, i risultati di quelle che erano le decisioni sbagliate dei loro padri. 100 anni e più erano passati, chissà quanti ebrei erano nati lì, cresciuti in cattività, avevano sentito parlare di Gerusalemme, della storia, dei patriarchi, ma non conoscevano altro che i tempi di Babilonia. La confusione nella vita di costoro, che arrivano ad un certo tempo, e lì iniziano a descrivere il loro autodestino. Capitolo 37, verso 11. Leggiamolo. Capitolo 37, verso 11, dice così: è Dio che parla, e parla Ezechiele, e gli dice: figliuol d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Fermiamoci qui un attimo. Dio dice a Ezechiele, Ezechiele, non io, ma loro. Questo è il capitolo 37, il passo che noi spesso utilizziamo e vediamo come Dio che ridà la vita a queste ossa secche per lo Spirito Santo. Ma c'è questa bellissima osservazione che dice: figliuol d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Allora adesso quello che era la visione di Ezechiele viene capita da Ezechiele e come venivano raffigurate in parallelo. Ecco, essi dicono. In altre parole, Dio dice a Ezechiele: voglio assicurarmi che tu, nel vedere questa valle di ossa secche, non pensi che io dico così, che era successo. Era successo che Dio aveva preso Ezechiele e gli aveva detto: vai giù e troverai un campo. Quando due eserciti si mettevano in battaglia, tipo il tempo di Israele e Davide, nella valle dei Terebinti, Davide sconfigge chi? Il gigante Goliath. Cosa succedeva? Quando un esercito combatteva contro un altro esercito, l'esercito che vinceva uccideva tutti, usualmente. Poi ripassavano per vedere se c'era qualcuno che ancora respirava e lo toccavano con la spada. Poi avevano un'altra mansione, quella di andare a cercare addosso se avevano oggetti preziosi, anelli, collane, qualunque cosa che potesse essere di valore, li prendevano, li mettevano in tasca e poi lasciavano i corpi alle bestie dei campi e agli uccelli dei cieli, quelli che venivano a lacerare la loro carne ormai insanguinata, morta, che iniziava a putrefarsi dopo 3 giorni circa, se non anche prima, dipende dalla temperatura. E Dio chiama a Ezechiele e dice: vieni con me, c'è un campo qui, qui sono morti chissà quanti, e da tempo questo campo era diventato una valle di ossa secche. Significa che nel tempo i lupi, gli animali, bestie feroci e altri uccelli, condor, aquile, avevano già fatto piazza pulita. Rimanevano, sapete che cosa? Le ossa. Alcune settimane fa, quando stavamo ancora in Canada, una domenica eravamo a casa di mia cognata, sorella di mia moglie, e lì c'era la giornata del ringraziamento. È una giornata che ha delle origini evangeliche, di uomini che dopo aver attraversato l'Atlantico si ritrovano dall'altra parte del mondo allora nuovo e incontrano questi indiani americani che gli danno qualcosa da mangiare. Erano completamente distrutti, molti erano morti sulla Mayflower, che era il nome della nave che trasportava questi, e tanti evangelici erano su quella nave, alcuni anche criminali che cercavano di sfuggire dall'Inghilterra. Quando arrivarono dall'altro capo del mondo, trovarono gli americani indiani che ancora non conoscevano l'acqua del fuoco, l'alcol, non conoscevano tutte le cose cattive, la polvere da sparo che poi l'uomo bianco introdusse in questo continente, eccetera, eccetera. Ma erano delle persone molto calme, tranquille, accoglienti. Infatti gli diedero del mais, poi gli diedero anche carne di cervo, venison, e poi gli diedero anche upiu, il tacchino. Allora, per tradizione in Nord America, la festa del ringraziamento, la famiglia si raduna e insieme attorno alla tavola spesso ognuno dice: per che cosa sei grato a Dio tu? E ognuno esprime: sono grato a Dio per questo, per quello, per quello, per quell'altro. Tutto questo si fa poi alla luce di un bel tacchino. Se ne prende un po', non vi faccio venire la fame. Viene servito come io lo preferisco, con la salsa di mirtilli rossi, cranberry sauce. Non l'avete mai assaggiato? Sì, qualcuno l'ha assaggiato. E poi, man mano che tutto questo ben di Dio viene messo a tavola con tante altre cose, perché poi gli italiani mica si accontentano di quella che è l'esclusiva ricetta nordamericana, devono mettere sempre o la lasagna o le salsicce, insomma. Poi a un certo punto vi accorgete che parlando, questo intero tacchino che usualmente viene messo, si cominciano a vedere le carcasse. Succede anche a casa vostra quando cucinate il pollo intero? Alla fine esce fuori ste carcasse. Cosa si fa con la carcassa quando è bella pulita e spolpata? Si va e si butta nella spazzatura che è il campo di battaglia. Ora vi chiedo di aprire di nuovo la vostra Bibbia. E vi chiedo di rivolgervi in Ezechiele, capitolo 37, verso 5. Immaginate che voi, quando avete fatto un bel pranzo e siete pronti a buttare questa carcassa, tutto un tratto, voi iniziate a dire, come dice al verso 5, così dice l'Eterno il Signore a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete, metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Cosa posso legare insieme? se io faccio quello mentre sto per buttare la carcassa o qualcuno in casa, diremo quella persona è andata a cucù. Significa che sta perdendo un po' di dirittura mentale. Oppure dovremmo pensare che Dio sta facendo qualcosa di particolarmente non usuale, non ordinario. Questo è esattamente quello che accadde a Ezechiele. Ezechiele, tu ti trovi davanti a questo campo di battaglia. Chissà quanti anni sono passati. Non è rimasta carne, non c'era... C'è possibilità di risvegliare un uomo che è in coma? Sì. C'è possibilità di riavvivare il cuore di qualcuno che ha avuto un attacco cardiaco?
Sì.
Ma ossa secche! Non funziona. Non c'è la possibilità di pensare che se tu vai lì e gli dai una attaccata di questi, come si chiamano? Si mettono... Defibrillatori, bene. Possa risvegliarsi questa carcassa e mettersi... Ma neanche Halloween! Cosa che io non credo e odio. Comunque, chiusa parentesi. Non c'è via di scampo. Qui c'è qualcosa che dobbiamo capire. O c'è un miracolo o no. Cosa volevo dire prima? Che tante volte noi nella nostra vita ci troviamo come Ezechiele davanti a situazioni. Situazioni dove abbiamo analizzato. Spesso tra noi sentiamo anche i giovani vogliono partire. Non c'è più scampo, le difficoltà, la crisi, ve la sognate la crisi pure di notte, eh? Andiamo, ci vediamo allo specchio, iniziamo a lavarci la faccia, la prima cosa, quando guardiamo la nostra faccia diciamo la crisi ormai ci circonda, ci vede in faccia, ci dice tante di quelle cose, siamo stufi della crisi. E sapete cosa succede? Cristiani anche inclusi sono arrivate al punto di scrivere il loro autodestino. Dio dice, essi dicono, non c'è più pelle, sono ossa secche, siamo così, siamo privi di forza. Questo significa che la strada iniziata nello scoraggiamento e nell'analisi della situazione sta prendendo il primo passo verso la depressione. E dalla depressione si passa poi all'autodestino, dove diciamo basta, non credo più ai governi, non credo più a questo. Non vi suggerisco di credere ai governi, di rispettare i governi, pregare per loro. Ma io suggerisco quello che la parola di Dio ci suggerisce a tutti. Di iniziare a credere che anche quando le ossa sono secche, terminate e finite, quando è impossibile che delle ossa possano ritornare in vita, quando è impossibile che qualcosa che ormai nel processo della natura finisce, non esiste, noi impariamo a credere in un intervento di Dio che solo Lui può fare. E io ti voglio dire, fratello, sorella, amico, sei qui per la prima volta, hai ragione, è tempo di decidere di fare una festa di depressione, dove io e te iniziamo a dire tutte le cose cattive che ci sono successe, dove io e te iniziamo ad elencare le difficoltà di questa nostra vita, dove io e te arriviamo alla conclusione che diciamo come dissero loro, siamo nelle ossa secche, cioè non c'è più opportunità, vita, c'è difficoltà, ci aspetta la morte, ci aspetta la difficoltà. Ma è Dio dice, non per forza, né per potenza, ma per lo Spirito mio. Profetizza. Ora cosa notiamo? Notiamo almeno tre cose in questo episodio del capitolo 37 di Ezechiele. La prima cosa è il lamento. C'è una differenza tra lamentarsi e mormorare. Questi qua che fanno? Iniziano a lamentarsi. Il lamentarsi è esprimere la condizione come noi ci troviamo, esprimere la difficoltà, ma allo stesso tempo, alla fine, non rimanere nel lamento, ma di rimetterci nelle mani del Signore. Il Salmo numero 22, se possiamo averlo sullo schermo, è un classico esempio del lamento che è riferito anche al lamento di Gesù, il nostro Signore. Dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si sente abbandonato perché questo in realtà è successo. Te ne stai lontano senza soccormi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi. Anche questo è un lamento che va avanti, anche di notte, senza interruzione. Eppure io riconosco che tu sei il santo. Queste sono parole di Davide, il salmista, che in parallelo alla vita di Cristo sta descrivendo la crocifissione. Poi andiamo avanti. Tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. C'è un richiamo a qualcosa nella storia del passato che gli fa capire: ma come? Nel passato lo hai fatto e adesso sembra che non lo puoi fare. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzo del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque. Fratelli, ci sono cristiani che anche se non proferiscono queste parole, li pensano. Perché tutti noi attraversiamo difficoltà dove pensiamo che tutto è finito. E tutto è determinato dalle situazioni della vita che noi non possiamo stravolgere. È il destino. Il destino, vorrei dirvi, che lo stabilisce nella tua volontà e nella tua fede il Signore. Perché abbiamo dato a Lui la nostra vita. Lo salvi poiché lo gradisce. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. La realizzazione di un cuore sofferente, di una mente che non ne può più, eppure ricorda che Dio è grande, ricorda che Dio ha risposto nel passato. Cosa devo fare? Questa è l'espressione del lamento e non del mormorio. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. C'è qualcuno che si può identificare con questi sentimenti? Io. Tu pure? Siamo due, tre, quattro. Ci sono questi momenti difficili, ammettiamolo. Ma concludiamo. Il mio vigore si inaderisce come terracotta e la mia lingua si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi hanno attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Possono contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Fermatevi qua un attimo. Molto chiara la descrizione, che sebbene 600 anni prima che accade viene descritta dal salmista nella sua vita, in effetti lui stava profetizzando quella che era la realtà del Cristo sulla croce. Ma tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Mi piace che nello spirito della sofferenza nel salmista non dice tu eri la mia forza, ma dice tu sei la mia forza, io non ho più a cui rivolgermi, come mettermi, non capisco più niente. La descrizione della lingua, della mente, del palato, delle ossa, dell'acqua, della cera, del cuore, fanno capire che era agli estremi. Però una cosa gli era rimasta in mente. E io spero che nella nostra vita quando noi attraversiamo le profondità delle esperienze più terribili, tu ed io ci rivolgiamo anche con un filo di forza e diciamo: Signore, tu sei la mia forza. Non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi, libera la mia vita dalla spada. Salva l'unica vita mia dall'assalto del cane, salva dalla gola del leone. Tu mi risponderai, che bella questa fede, liberandomi dalle corna dei bufali. E poi dice: io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti lo in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Alleluia. Inizia con un gemito, con un lamento, con una confessione, ma alla fine c'è un filo di speranza, un filo di fede, e c'è anche la promessa di essere un testimone di Cristo. Noi nella nostra vita, ritorniamo a Ezechiele, possiamo scegliere di essere pronti a lamentarci, dove diciamo tutto male, tutto male, tutto male, ma non arriviamo al punto di dire: Signore, io ancora spero in te, io ancora ho fiducia in te, questo è troppo. Questo è troppo, questo è troppo. Ci sono delle situazioni a volte che noi, prima che ce li sloggiamo dalla nostra carica, arrivano altre situazioni che ci appesantiscono e diciamo: Signore, proprio ora mi stavo risollevando, proprio ora stavo iniziando a prendere fiato, non ce la faccio più, come faccio? E lì Dio interviene, ti dà la fede di dire: Signore, affrettati a soccorrermi, tu sei la mia forza. Lamentarci non è peccato, mormorare è peccato, perché il mormorio significa: Signore, tu non mi ascolti, Signore, tu, e quello significa scrivere il nostro destino e non esercitare il minimo della nostra fede verso un Dio che sa quello di cui noi stiamo attraversando, anche quando noi pensiamo che nessuno ci ascolta, nessuno ci capisce. C'è una seconda fase. Cosa succede? Il Dio chiama Ezechiele e gli dice: la vedi sta valle di ossa secche? E poi gli fa: possono ritornare in vita. E poi gli dà un comando. Che bello. A volte penso che l'unica maniera che noi facciamo dei passi, a volte, è quando il Dio ci comanda. Ci comanda, perché altre volte ci dà la scelta noi con la nostra debolezza, con la nostra fragilità, ma vediamo, ci penso, vediamo, Signore, forse è meglio che chieda a qualche altro. Abbiamo tutte le 100.000 scuse per sfuggire a quello che Dio ci vuole comandare, ma il comando di Dio è la via della risoluzione di quello che è veramente il punto che stravolge il nostro destino. Profetizza, gli disse. Profetizza, è la parola di Dio, profetizza per lo Spirito Santo. Dio sta dicendo al suo profeta di parlare. Non succederà mai niente quando noi proveremo con più arduità a fare qualcosa. Non succederà mai niente, non cambieranno le nostre situazioni quando noi cerchiamo di farci aiuto con la nostra stessa forza. Questi nostri fratelli all'inizio del secolo non hanno fatto altro che chiedere preghiere e chiedere preghiere perché Dio intervenisse. E anche quando i loro venivano portati al carcere, beffati, famiglie divise, Signore, tu ci concederai la libertà di amarti, di servirti. Non descrivevano il loro destino, ma guardavano a Dio come fonte di soluzione alle loro sfide. Quando io e te vogliamo essere fiduciosi in Dio, dobbiamo avvertire cosa Dio vuol dire. Non allontanarti, Dio disse a Giosuè, dalla parola, dalla legge. Ma medita in esso giorno e notte. Profetizza, disse Dio a Ezechiele. Quando la parola di Dio esce fuori, allora noi iniziamo a dare vita. Vita a che cosa? A quello che noi diciamo, ho trovato per caso stamattina nel mio calendario che dice la potenza delle parole. E mentre guardavo, dico, ma guarda un po', Signore, me lo dai tu questo o è per caso? Vedete cosa dice? L'Apostolo Pietro dice che la qualità della nostra vita è in gran parte determinata dalle parole che noi proferiamo. Quello che tu dici determina la qualità della vita. Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal parlare male, la sua labbra dal parlare con inganno. 1 Pietro 3,10. Poi dice, le parole influenzano la nostra vita. La Bibbia dice che la lingua è da paragonare alla penna di un veloce scrittore, Salmo 45,1. Con la lingua scriviamo sulla tavola del nostro cuore e su quella delle persone attorno a noi. Proverbi 3,3 dice, benignità e verità non ti abbandonino. Parole scritte sulla tavola del cuore influenzano il nostro modo di pensare, di sentire, di agire, hanno ripercussioni sul modo che abbiamo di vedere noi stessi, sulla nostra identità e autostima. Mi seguite? Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la potenza e l'influenza spirituale che c'è dietro alle parole. Le parole che proferiamo sulla nostra vita, anche su quella degli altri, sono come una semenza seminata nel nostro cuore. Semenza che in ogni caso porterà frutto. E poi conclude Proverbi 18, 20 a 21. Mese d'ottobre, Dice proprio così. Morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Proverbi 18, 20 e 21. Che ne dite? Quale parole ti senti di utilizzare nella descrizione delle difficoltà della vita? Sì, no, non è che vogliamo essere ciechi alle realtà, ma vogliamo scegliere il Salmo 22 o il verso 11. Signore, non c'è più nulla da fare per noi, ormai tutto è finito. Io vi propongo di scegliere la parola di Dio. Benignità e verità che continuano ad essere con noi. Ora voglio farvi anche un'altra osservazione. Fa caldo stamattina, scusate. L'osservazione è che quando il popolo di Israele, verso 11, aveva determinato tutto, Dio poteva rispondere e dire, va bene, preparatevi le valigie che uscite. Lo poteva fare Dio? Certo, fece fare con 2 milioni di persone dall'Egitto, dal paese di Goshen, immaginate con 100.000 che erano in Babilonia, e farli ritornare dall'esilio. Eppure Dio scelse di non fare quello in quel momento, ma di fargli vedere e capire che Dio poteva farlo e che a suo tempo lo avrebbe fatto se noi arrivavamo fedeli alla sua parola. Dio in questo momento gli dice, tu continua a fare il sacerdote, la vita di sacrificio, e tu continua a fare il profeta, colui che trasmette. Io e te siamo profeti e sacerdoti, qui c'è un'applicazione spirituale nella vita del Nuovo Testamento. Noi continuiamo a sacrificare cosa? La nostra vita, i nostri talenti. La gioia del nostro essere è servire il Signore per chi Lui è e cosa Lui ha fatto per noi. Ma noi lo lodiamo e anche proferiamo parole di vita. La terza cosa. Quando c'è la confessione e mettiamo da parte l'orgoglio, perché tante volte c'è anche questo, apro e chiudo, questa realtà in tante vite, che all'inizio della difficoltà non ne parlano, nascondono. Poi tutto un tratto diventano depressi o scoraggiati. Sembra che non ci sia mai stata una transizione tra lo scoprire e l'affermare. C'è, solo che tante volte viene celato. Come stai? Bene. E ci rinchiudiamo in noi stessi nella speranza che qualcosa cambia. E poi quella speranza nascosta non si realizza, non si schiude, e a un certo punto arriviamo al punto, non ce la faccio più, basta, è finita, gnafo. Fratelli, impariamo subito a dire, pastore, puoi aiutarmi a pregare con la Chiesa? Inizia a chiamare i tuoi amici, che chiami per caffè o per ridere o per cantare, pregare, suonare o altro. E dici, senti, io ho bisogno del tuo aiuto. Non andare in tutti i dettagli, ma inizia a dire, mi puoi aiutare? Posso contare sulle tue preghiere? Sfida il tuo fratello a pregare con te e per te. Perché quando noi iniziamo a pregare e confessare, saremo pronti a capire qual è la parola di Dio in noi. E la terza cosa, e concludo, è quella dell'intervento dello Spirito. Dice che davanti ai propri occhi, voi ritornerete a casa e leggerete tre volte il capitolo 37, i primi 14 versi di Ezechiele, e sarete saturati nel capire come in quel momento, dopo, c'è una cronologia qui, Signore, fallo tu il miracolo che poi io... No, Dio dice prima confessa, ammetti, poi credi alla parola, permetti alla parola di Dio di parlare e poi vedi lo Spirito di Dio in azione. C'è una cronologia qui. Dice che lo Spirito Santo iniziò a fare un rumore, iniziava a mettere tutte queste attività di ossa ognuno al suo posto. Potete immaginare, io me lo posso solo sognare questo. Immaginate tutte queste ossa secche in un campo di battaglia, chissà quanti erano, migliaia, centinaia, decine di migliaia, iniziano tutte a avvicinarsi. Oh, scary, eh? No, 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 quando lo Spirito Santo fa qualcosa la fa non per spaventarci, ma lo fa per farci vedere quanto Lui è potente a salvare e a dare vita. Noi canteremo questo cantico di nuovo. Lode a colui che salva e ridà la vita. E questo è quello che accadde esattamente. Le ossa si unirono, iniziò a crescere un po' di pelle, di muscoli, di forza. Tutto un tratto, tutte queste ossa che non c'era più assolutamente speranza, iniziano ad alzarsi in piedi. Io non li ho contati, però la Bibbia dice che erano un esercito numerosissimo. Il diavolo ti vuole fare credere che tu non sei niente, che non hai speranza, che sei davanti alla più grande sfida della tua vita. Ma la parola di Dio in questa mattina dice, confessiamo al Signore il bisogno che abbiamo di Lui, non mormorandoci, non accusando Dio, ma spiegando a Lui come noi siamo. Sapete, a volte abbiamo bisogno proprio di fare in questa maniera davanti al Signore, avere il cuore rotto davanti a Dio e dire, Signore, solo Tu puoi fare qualcosa, io aspetto Te, soccorrimi, aiutami, non cercare di risolvere con la Tua forza, confessa al Signore, poi il Signore ti dirà, profetizza, tu stesso inizierai con la tua bocca a dire quello che lo Spirito Santo ti dice, non con la tua immaginazione, ma quella che viene creata dalla presenza dello Spirito di Dio nel tuo cuore. Sì, tu sei sacerdote e profeta secondo il Signore, per l'opera di Dio. A volte noi facciamo tutti questi passi indietro per scrupolo. Certo, ci sono degli abusi. Dalla Chiesa di Corinto in poi ci sono oggi e ci saranno fin quando Gesù ritornerà. Ma non buttiamo tutto via, perché ci sono delle cose che sono per la potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ancora vivo, è all'opera ed è Lui che ti vuole battezzare, è Lui che ti vuole riempire, è Lui che vuole proferire parole di vita e non di morte, perché nella tua bocca vi siano determinazioni di vita e non di morte. Scaccia via la tentazione del mormorio. Se ti devi lamentare, fallo pure, ma fallo col Signore. con un filo di speranza che continua a dire: Signore, io non ho una montagna di fede, ma ho come un granel di senape, e questa poca quantità di fede la metto nelle tue mani. E quando noi iniziamo a proferire e a veramente dirlo, non a fior di labbra, ma dalla profondità del nostro cuore, perché convinti dalla potenza dello Spirito Santo in noi, noi vedremo lo Spirito Santo all'opera. Noi vedremo lo Spirito Santo all'opera.